le piacevoli e ridicolose semplicità di Bertoldino, figliuolo del già astuto e accorto Bertoldo, con le sottili e argute sentenze della Marcolfa, sua madre e moglie del già Bertoldo, opera tanto piena di moralità quanto di spasso di Giulio Cesare Croce. Proemio. Ogni pianta, ogni albero e ogni radice suole produrre il frutto suo secondo la sua specie, né mai prevaricare di quanto gli ha ordinato la gran madre natura, maestra di tutte le cose. Solo la pianta dell'uomo è quella che varia e manca, onde molte volte si vede che d'un padre di bella presenza nasce un brutto, anzi mostruoso figlio, e d'un dotto un ignorante e goffo. La causa di ciò lascio disputare a chissà, poiché io non sono scolastico né cattedrante, ma un uomo dozzinale e che ha poca cognizione di simil cose. Però non starò quivi a rendere la ragione di quanto o di tanto, né dove si derivi simil varietà, ma solo io m'accinco per spiegarvi in queste carte la vita di Bertoldino, figliuolo del quondam Bertoldo, la cui natura tanto fu differente dal padre quanto è il piombo dall'oro e il vetro dal cristallo, essendo esso Bertoldo pieno di tanta vivacità e di tanto ingegno, e la madre sua parimente di tanto alto e chiaro intelletto, ed esso un essere tanto semplice che mai non fu così il figliuolo di Mitgone, il quale, come scrivono molti, dispensava tutto il giorno a numerare l'onde del mare, o di quell'altro che si levava di 3 ore innanzi giorno per vedere crescere un fico che gli aveva nell'orto. Insomma, qui udirete la vita d'un semplice, anzi d'un balordo, se non in tutto, almeno in parte, ma avventurosissimo, essendo la fortuna stata sempre fautrice di questi tali, come bene disse il gentilissimo Ariosto, quando, descrivendo le pazzie d'Orlando, disse «Ma la fortuna che de pazzi ha cura» e via discorrendo. E molte volte si mostra nemica agli uomini savi e sapienti, come chiaramente si vede di giorno in giorno. Or dunque, mentre io mi vado preparando per descrivere, come ho detto, le semplicità di questo galante umore, e voi intanto venite preparando le orecchie vostre a udirle, perché ne trarrete utile e spasso a un tempo istesso. State sani. Addio. Il re Alboino manda attorno gente per vedere se si trova alcuno della razza di Bertoldo. Dopo la morte dell'astutissimo Bertoldo, essendo restato il re Alboino privo di così grand'uomo, dalla cui bocca scaturivano detti tanto sentenziosi e che con la prudenza sua aveva scampato molti strani pericoli nella sua corte, gli parea di non poter vivere senza qualcheduno il quale, oltre che gli desse consiglio e avviso nelle sue differenze, come faceva già il detto Bertoldo, gli facesse ancora, con qualche piacevolezza, passare talvolta l'umore. Eppur s'andava immaginando che della razza di esso Bertoldo vi fosse rimasto qualchedun altro, il qual, sebbene non fosse stato così astuto e accorto come il detto, avesse almeno avuto alquanto di quel genio e di quella sembianza per tenerlo appresso di sé come faceva la buona memoria di esso Bertoldo. E così, stando negli stesso pensiero, si venne a ricordare come nel suo testamento Bertoldo aveva fatto menzione di sua moglie e di Bertoldino suo figliuolo e lasciatolo erede universale di tutto il suo avere, ma però non aveva specificato dove né in qual luogo essi dimorassero, per esser forse piuttosto gente da boschi e da montagne che da città, essendo persone rozze e lontane da ogni civiltà. Onde si pensò d'espedire gente attorno per quei monti e per quei villaggi che andassero a cercare dove si trovavano costoro, seppur erano al mondo, e fatta tal disposizione, chiamò a sé uno dei suoi più familiari di corte, addimandato Erminio, e gli commise che senz'altro indugio esso montasse a cavallo e si ponesse in via, con altri compagni con esso lui, e che cercassero la moglie di Bertoldo e il figliuolo, se erano vivi, e gli conducessero a lui. E di ciò gli fece grandissima istanza, per l'amor grande che esso portava al detto Bertoldo. Gli uomini del re si partono per andare a eseguire il suo comandamento. Udito il comandamento del re, Erminio, che così si chiamava quel cavaliero, come ho detto, fattogli la debita riverenza, non stette a indugiar punto, ma appreso con esso lui alquanti gentiluomini, montarono a cavallo e si posero in viaggio, e cercarono tutti quei villaggi attorno, addimandando a ognuno che trovavano se gli sapevano dar notizia di queste genti. Né mai poterono trovare uomo che gliene sapesse dar novella. Onde erano quasi disperati per lo strettissimo precetto il quale gli aveva fatto il re lor signore, cioè che essi non tornassero a lui senza condurgli costoro. Al fine, dopo molto girare attorno, capitarono sopra un monte molto aspro e selvaggio, dove non pareva loro vi potesse abitare altro che animali indomiti e fieri, non vi essendo altro che boschi e ruinose rupi, e si pentirono più fiate di essere saliti colassù, e tosto voltarono i lor cavalli addietro per tornare a basso, e nel calare al piano giunsero suso un sentiero, il quale guidava alla volta d'un bosco, e avviatisi per quello, essendo assai battuto dalla pesta degli uomini e delle bestie, andarono tanto innanzi che si giunsero in mezzo al detto bosco, il quale, dalla parte di settentrione, era cinto e adombrato d'altissime querce, e da mezzogiorno alquanto aperto, ma circondato da sassi grandissimi, i quali venivano a servire quasi per fortezza del loco così formato dalla natura. E nel mezzo del detto bosco vi si stava un vil capannuccio fatto di frasche e di terra e coperto di tegole, e innanzi all'uscio di quello vi sedeva una donna di aspetto molto difforme, la quale con la conocchia al lato filava alla spera del sole, quale, vedendo queste genti giungere lassù, tosto levatasi da sedere, se ne entrò nel suo capanno e serrò l'uscio, come quella che rare volte o non mai era usa a vedere simil personaggi in tal loco, e appoggiatogli il manico del badile si fortificò dentro, temendo fossero genti che gli volessero fare qualche oltraggio. E questa era la moglie di Bertoldo, la quale con il suo figliuolo Bertoldino, che così si chiamava, dimorava su quelle briccole, e il detto doveva avere 14 o 15 anni in circa, ed era agito a pascere le capre per quei boschi, ed ella si chiamava Marcolfa. Erminio chiama la Marcolfa e la prega aprirgli l'uscio. Vedendo Erminio che quella femmina s'era fortificata in casa, ancora che con un pugno esso avesse potuto battere giù l'uscio, non di meno non volse però usarle atto alcuno d'inciviltà, ma chiamandola amorevolmente la cominciò a pregare che ella gli volesse aprire in cortesia, attento che essi non erano lì per fargli danno alcuno, ma solo per giovargli. Ond'ella, affacciatasi a una picciola fenestruccia della detta capanna, così disse: «Che cosa cercate voi qua, su per queste biche?»
«Aprite l'uscio, Madonna, che noi non siamo venuti qua se non per farvi beneficio.»
«Non può fare beneficio di gran rilievo ad altri chi è fuori di casa sua.»
«Sebbene noi siamo fuori di casa nostra, vi potiamo però fare assai giovamento. Venite alquanto fuori, che vi vogliamo parlare.»
«Chi cerca di cavarmi fuori di casa mia, cerca piuttosto nocermi che di giovarmi. Però gite alla via vostra, che questo sarà il maggior giovamento che voi potiate farmi.»
«Dite, Madonna mia, avete voi marito?»
«Chi cerca di sapere i fatti altrui, mostra di curare poco i suoi.»
«Buono per mia fe, ma ditemi, per cortesia, se voi avete marito o no.»
«Io l'averei se esso non avesse mangiato.»
«Oh, di questa se va a proposito. E come l'avereste voi se esso non avesse mangiato?»
«Se esso non avesse mangiato pavoni, pernici, fagiani, tortore e altri cibi delicati, i quali erano contro la sua natura, ma avesse atteso a mangiare delle castagne, come era usato prima, esso sarebbe vivo, che ora egli è morto.»
«Buona proposizione, affè. Ma ditemi, chi era questo vostro marito, se vi piace?»
«Il più bello e il più garbatuomo che si potesse vedere al mondo.»
«Come si chiamava esso per nome?»
«Poiché bramate saperlo, io ve lo dirò. E si chiamava Bertoldo.»
«Bertoldo, dunque, era vostro marito?»
«Signor sì.»
«Oh, buona nuova per noi! E quello era il più bell'uomo del mondo?»
«Mai de sì. Anzi, agli occhi miei esso parea un narciso, perché a una donna onesta deve sempre più piacere il suo marito che tutti gli altri.»
E voi piacevate ad esso?
Non solo esso mi amava, ma di me avea una gelosia che crepava.
Orsù, di qui chiaro si vede che ogni simile appetisce il suo simile. E in vero esso avea grandissima ragione d'essere geloso, perché certamente voi eravate una coppia d'amanti molto lascivi.
La bellezza sta nel volto, sì, ma molto più nelle virtù e nelle belle qualità dell'animo. E però si suol dire per proverbio che non è bello chi è bello, ma bello chi piace. Perché ancora vi sono degli uomini belli, i quali poi hanno delle qualità dispiacevoli, e degli brutti all'incontro, i quali hanno in essi certe grazie date dal cielo, le quali gli fanno amabili e graziosi a chi gli pratica. Sì, come particolarmente parea che regnassero in Bertoldo, mio consorte.
Voi dite la verità, ma ditemi di grazia. Avete voi alcun figliuolo di lui?
Io ne ho uno, ma non l'ho.
Come l'avete se non l'avete?
Quando esso è in casa, posso dire che io l'abbia. Ma ora che egli è fuori, posso dire di non averlo altrimenti.
E dove si ritrova ora questo vostro figliuolo?
Domandatelo alle sue scarpe, le quali vanno seco per tutto.
Per donna di montagna, voi siete molto arguta.
Egli è segnale che io sono stata sotto un buon maestro.
Sì, certo. Orsù, madonna mia, io vi faccio intendere come il re, nostro signore, ci manda a cercarvi ambidue, che, per la gran benevolenza che esso portava a Bertoldo, vostro marito, esso vuole tenervi appresso e far vostro figliuolo uno dei primi della sua corte. Però venite fuori sicuramente, che vi potiamo parlare con più comodità.
Eccomi. Che cosa volete voi dirmi?
Che cosa avete voi di buono da pranzare?
Chi cerca saper quello che bolle nelle pentole altrui, ha leccate le sue.
Voi siete una maliziosa femmina.
Quest'aere sottile porge così. Ma poiché bramate sapere quello che io mi trovo da mangiare, io ve lo dirò. Io tengo in questa pentoletta 4 erbe selvatiche senza sale.
4 erbe senza sale? Oimè, o come potete voi mangiarle?
L'appetito è condimento delle vivande, e però la nostra mensa viene a essere più lauta e sontuosa assai che quella del re vostro, perché, sopra questi alpestri monti, la fame sempre precede alla digestione e l'esercizio provoca la detta fame, e il digiuno fa i cibi saporiti e buoni, e la sete fa l'acque dolcissime e delicate.
Veramente a questo vostro parlare si vede che siete stata discepola di esso Bertoldo, dalla cui bocca mai non uscì fuori parola che non fosse piena di sentenze. Ma ditemi, come faremo noi a vedere questo vostro figliuolo?
Aprite gli occhi come esso viene e lo vedrete se non siete ciechi.
Orsù, tanto faremo, ma intanto che noi l'aspettiamo, ci fareste un piacere menarci un poco nella vostra cantina a bere? Che, da poi che cavalchiamo costà su questi monti, mai non abbiamo bevuto.
Di grazia, miei signori. Venite pure con essa meco.
La Marcolfa mena i detti sopra un limpido ruscello d'acqua e qui vi giunta dice a loro:
eccovi, onorati signori, la cantina mia e del mio figlio, alla quale veniamo ogni dì a trarci la sete con tutto il nostro bestiame. Beete ora quanto vi pare, poiché le nostre botti stanno sempre piene, e tanto le lasciamo aperte la notte quanto il giorno. Beva chi vuole, e se bevesti 3 giorni continui di questo chiaro liquore, non valteraresti punto, né vi sarebbe pericolo, né sospetto di goccia, né di paralisia, come spesse volte suole accadere a molti di quelli quali caricano l'orcia di quei vini grandi e possenti, senza meta né misura alcuna, i quali similmente levano l'intelletto e sono causa di 1000 strani inconvenienti, perché, come l'uomo ha riscaldato il cervello, facilmente si piega a far delle cose indegne e di poca lode, onde esso dà da ridere bene spesso al volgo e fa piangere quei di casa. Ma chi beve di questa sta sempre in tono e sempre ha il suo cervello a segno.
Veramente, madonna, che questa vostra cantina è molto nobile. E non vi è sospetto, come dite voi, che niuno vi spini le botti. Ma non avete voi almeno un qualche vaso da poterne attingere un poco, tanto che noi beviamo?
Quassù non vi capitano mai i boccalari né pentolari,
E però noi non abbiamo bicchiere né scodella. Ma in tal occasione ci serviamo della tazza alla quale ci ha dato la madre natura, cioè le mani, siccome ancora converrà che facciate voi ora, se vorrete bere.
Orsù, ancor noi ci accomoderemo secondo l'occasione. Ma chi è questo che viene in qua con quelle capre?
Questo è Bertoldino, figliuolo di Bertoldo e mio.
Oh, buona nuova a fe. Vieni ben innanzi, Bertoldino.
Bertoldino si maraviglia di quelle genti a cavallo che mai più non ne aveva veduto e dice:
Che genti e che bestie attaccati insieme son queste, mia madre, che parlano qua con essa voi?
Costui ci ha dato delle bestie sulle prime.
È segnale che vi ha conosciuti da discosto. Orsù, vieni pure innanzi, che questi gentiluomini ti vogliono parlare.
I gentiluomini sono dunque mezzo uomini e mezzo cavalli?
Beccati su quest'altra, quasi che voglia dire che siamo mezzo uomini e tutto il resto cavalli.
Non vuol dir così altrimenti, ma dice questo perché vi vede sopra quei cavalli, cosa che esso non ha veduto finora in questi luoghi, e si è pensato che voi e le bestie dove sedete suso siate tutti una cosa.
Orsù, questo non ci dà fastidio. Fatelo pur venire innanzi.
Oh, quante gambe hanno costoro e n'hanno sei per uno. Oh, quanto devono correre forte.
Quelle quattro che toccano terra sono quelle del cavallo e le due che pendono dai lati sono le sue di loro.
Questi animali che mangiano il ferro devono avere le budelle di piombo.
Sì, e l'hanno di stagno. Oh, quest'è il bel Barbagianni. E non vuol già assomigliarsi al padre, che esso era accortissimo ed acuto ingegno, e costui fino ad ora mostra di essere una delle gran pecore che vadino in beccaria. Oh, quanto spasso vuole avere il re di questo cucco dispennato, se lo potiamo condurre a lui. Orsù, Bertoldino, poniti all'ordine, che bisogna che tu vegni con essi noi.
E dove mi volete voi menare?
Alla corte del re, nostro signore.
Ho che fare a stare per gentiluomo con un servitore?
Sì, bene. Oh, che dolce sempliciotto è questo.
E quella corte è maschia o femmina? Sta ella a terreno o a tassello?
Ella starà dove vorrai tu. Vientene pur via allegramente, che te è felice se saprai conoscere la tua buona ventura.
Di che panni va ella vestita, questa buona ventura, acciò che io la possa conoscere come io la veggio? Ditemelo un poco.
Ella va vestita d'oro e d'argento e pietre preziose, delle quali tu ancora sarai riccamente vestito, e praticherai fra dame e cavalieri, da quali sarai onorato e riverito come gentiluomo principale del nostro re.
Potrò io poi menare le mie capre nella sala del re quando mi parerà?
Sì, sì, vien pur via, né dubitare di nulla. E voi, Madonna, che io non so il vostro nome.
Marcolfa mi chiamo.
Madonna Marcolfa, se volete venire, ponetevi ancor voi all'ordine quanto prima e avviamoci.
Tanto è ordine che io lasci mai questo tugurio, ancorché esso sia di pali e di terra, quanto è ordine che i villani lascino mai le malizie loro. Anzi, bramo che quanto prima voi ve ne andiate di qua, perché l'aria dei monti non si confà con quella del piano. E ancora vi prego a non volermi privare di questo figlio, attento che egli senza di me non camperebbe al mondo 4 giorni, essendo composto di materia grossa e leggero di cervello, a tale che egli sarebbe il babuino di corte, e si sa che nelle corti non vi vogliono simili garzotti, ma genti astute e accorte, che sappino bene il fatto loro.
Quello che lui non saprà, se gli insegnerà. Né vi mancheranno maestri che lo disciplinaranno e che gli daranno le buone creanze. Lasciate pur che venghi con noi e non vi dubitate di nulla.
Che dici, Bertoldino? Ci vuoi tu andare o no?
Se venite ancor voi, io mi vi lascerò ridurre. Altramente io non voglio partirmi di quassù.
La Marcolfa si risolve ad andare con Bertoldino alla città.
Orsù, io mi risolvo di venire ancor io teco, a ciò che tu possi far bene e che tu non perda tanta ventura. Ma innanzi che io mi parta, io voglio raccomandare la casa nostra a questa vicina qui appresso, la quale n'abbi custodia fino al nostro ritorno, se mai più torneremo quassù.
E io a chi lascerò le mie capre?
A lei ancora le lascerai?
No, no, io me le voglio condurre innanzi con il mio bastone.
Non occorre che tu meni laggiù capre né becchi, che ve ne sono in abbondanza.
Vi son delle mandre di vacche ancora colaggiù?
Sì, ti dico, e assai più copie di quassù. Vieni pur via allegramente.
Eccomi dunque pronto a lasciar queste, poiché laggiù non ne mancano dell'altre. Orsù, mia madre, rinunciate le mie capre ancora alla nostra vicina e sbrighiamoci in un tratto.
Adesso sarò alla via. Così la Marcolfa raccomandò la casa alla sua vicina, che ne tenesse cura fino al suo ritorno, e messe un poco di stoppa e 4 fuse e 2 ciabatte in una sporta, e tolto la gatta e una gallina, che l'avea, l'una in una sacchetta e l'altra in grembo, si inviò codetti gentiluomini alla volta della città, i quali, volendo metter Bertoldino a cavallo, non poterono mai fargli aprir le gambe, onde gli convenne porlo così attraverso della sella come un sacco di grano, e così, cavalcando di buon passo, lasciando la Marcolfa venire a sua commodità, giunsero alla città, dove che, andato la nuova al re di tal venuta, subito gli uscì incontro con tutta la sua corte, e vedendo costui attraverso di quel cavallo, incominciò fortemente a ridere, e poi disse ad Erminio:
«Che fagotto è quello che tu hai attraverso di quel cavallo?»
«Serenissimo signore, questo è Bertoldino, figliuolo di Bertoldo, il quale abbiamo trovato sopra questi alpestri monti, in un luogo aspro e selvaggio, e vien con esso la madre di lui ancora, e sarà qua presto, perché ella cammina di buonissimo passo.»
«Perché non avete voi messo costui a cavallo come si fanno gli altri?»
«Perché mai non v'è stato possibile, con tutto ciò che noi abbiamo fatto ogni sforzo per metterlo in sella, che esso mai abbia voluto aprir le gambe. Onde, se abbiamo voluto condurlo, ha bisognato metterlo così attraverso, come fanno i macellai i vitelli che vanno a terra in villa. E credo che la corona vostra avrebbe fatto ben a lasciarlo star a casa sua, che è più grosso dell'acqua dei maccheroni, e se li darebbe a credere che gli asini volassero, e volea a dispetto del mondo condurre le sue capre qua giù, e avemo durato fatica grande a levarlo dalle castagne e dalle ghiande.»
«Orsù, non importa, toglietelo giù di quel cavallo, che gli devono essere venute le budella in bocca, e fate destramente, che voi non gli fate male. Veramente, all'effigie, non può negare di non essere figliuolo di Bertoldo. E come dite voi che si chiama per nome?»
«Bertoldino è il nome suo, e la madre Marcolfa, la quale è questa che viene in qua, ed è donna molto accorta ed assai sottile ingegno, ma costui è bene il rovescio della medaglia, sì del padre come della madre ancora.»
La Marcolfa saluta il re. «Il cielo ti salvi e mantenga, o serenissimo re, e ti accreschi ogni ora più stato e grandezza.»
«E a voi ogni sorte di consolazione. Madonna Marcolfa, siete voi stanca?»
«Stanca sarei io se io non avessi camminato.»
«Come stanca se voi non avesti camminato? Questo è un gran paradosso. Ditemelo più chiaro.»
«Ve lo dirò, signore. Colui che cammina per obbedire al suo superiore, come ho fatto io, non si stanca mai. Ma sì bene chi volentieri non lo serve si stanca, anche che vada piano. Anzi, sebbene ei non si muove, perché ha già stanco il pensiero e la voglia d'aggradirlo innanzi che si ponga in cammino.»
«Questo è il più chiaro segno che voi mi potiate dare di essere stata moglie del mio caro Bertoldo, poiché appena qui giunta avete sputato fuori una sentenza così nobile. Orsù, che gli sia preparato il loro appartamento e che siano vestiti nobilmente, secondo l'uso della nostra corte, e che siano condotti dalla regina.»
«Di grazia, serenissimo, concedimi un favore, ti prego.»
«Volentieri, comandate pure. Che cosa volete, sicuramente?»
«Non ci far levare d'intorno questi nostri panni, i quali è tanto tempo che noi siamo usi portare, perciò che chi spoglia l'arbore della sua antica veste, non solo esso non fa più frutti, ma si secca affatto. Voglio riferire che se tu ci fai adornare di panni d'oro e d'argento, noi potressimo, mirandoci talmente addobbati e con quelle spoglie così ricche e di gran pregio intorno, darci ad intendere ed essere di qualche gran lignaggio, scordandoci in tutto la bassezza nostra, montare in superbia e in ambizione e voler farci temere a questo e quello, e insomma inasinirci affatto, poiché non si trova al mondo la più insolente bestia quanto il villano, il quale si trova posto in alto stato dalla fortuna. Però lassaci i nostri panni, come ho detto, perché mirando quelli staremo ogni ora umili e bassi, essendo nati per essere servi e non padroni.
Gran parole sono queste che tu dici, e degne d'annotarsi, e mostri in vero la sincerità dell'animo tuo, e conosco chiaramente che il cielo dispensa le grazie sue tanto nei luoghi ruvidi e alpestri quanto nelle popolate città dove sono le scuole delle scienze e degli studi, e perciò tanto più voglio che tu sii adornata di ricchi vestimenti e che tu sia servita quanto la regina istessa.
Ascolta, o serenissimo re, ti prego, prima una filateria piacevole, ma che torna a proposito nostro, la quale mi disse una sera la buona memoria di Bertoldo, mio marito, mentre stavamo presso al fuoco a mondare delle castagne.
Volentieri, v'ascolto, dite pur su.
Mi disse che egli aveva udito raccontare a suo avolo, che fu una volta là nelle parti della Trabisonda, dove si sbarcano le scorze delle anguille affumicate, un asinaccio grande e alto di gambe quant'ogni gran cavallo, il quale, vedendo un dì certi corsieri con le selle guarnite d'oro e di perle riccamente ornate, e la briglia e il freno con borchie e rosette d'oro, e valdrappe ricamate superbissimamente, gli entrò nel capo, oh che bestiazza, di essere anch'esso addobbato in tal maniera, e ne fece motto al suo padrone, pregandolo, per quanto egli aveva cara la sua pelle, come era morto, a voler fargli fare una sella, briglia e valdrappa della maniera che avevano quei corsieri, adducendo per ragione che esso non era manco nobile del cavallo, essendo anch'esso stato creato con tutto l'altro bestiame in un istesso giorno, onde per antichità non cedeva a nessun'altra bestia che si fosse. Alle cui parole il padrone così rispose: «Messer asino mio caro, non v'accorgete voi che dite una gran baccalleria? Perché, quando furono create le bestie, come voi dite, a ciascuna di esse furono dispensati i loro uffici, cioè il bue all'aratro, il cane al pagliaio, il gatto a prendere i toppi, il mulo al basto, il cavallo alla sella e l'asino qual siete voi alla soma e alle bastonate. Però voi non farete nulla, perché sebbene voi aveste attorno tutto l'oro di Mida, sempre sarete conosciuto per un asino. E poi avete le orecchie tanto lunghe che non potrete mai negare di non essere un asinaccio da legnate, come siete». A cui rispose messer l'asino: «Se le orecchie longhe che io tengo mi hanno da scoprire per un asino, a questo tosto si troverà rimedio con il farmele ascoltare atteso la testa, che poi allora io parerò un Bertone, dove che, come sarò guarnito con la valdrappa lunga e gli altri fornimenti, chi sarà quello che mi scorga per un asino? Fate pur venire orora il marescalco e quanto prima mi tagli le orecchie. Mira che bestiale ambizione d'un asinaccio!» Così il padrone, per compiacerlo, gli fece tagliar tutte e due le orecchie presso alla zucca e la Bertonò galantemente, e poi lo fece guarnire nobilissimamente e lo pose fra i suoi corsieri, il qual, per essersi grande, come ho detto, fu tolto sulle prime per un corsiero di molta stima. Ma perché la natura supera l'accidente, il misero animalaccio, vedendo passar un'asina per strada, subito si discavallò e si nasinì di nuovo, e lasciando i cavalli, incominciò a correre dietro a quell'asina raggiando, e gettò in terra la valdrappa e la sella, e ruppe la briglia, e fece mille mali, scoprendosi in tutto e per tutto un vile asino come egli era. Onde, coloro che fino allora l'avevano tolto per un cavallo, scorgendolo al raggiare e all'altre asinesche creanze che egli era un asino, tosto lo presero e lo menarono nella stalla, e ivi gli dierono una buona prebenda di bastonate, e lo ritornarono sotto la soma, secondo che gli era usato prima. Quest'esempio, o serenissimo re, può servire a noi che se tu ci farai vestire riccamente e mettendoci coprincipali della tua corte, ognuno ci mirerà e ammirerà finché staremo cheti, ma come poi ci udiranno parlare, ci scorgeranno per due goffi e rustici montanari, e dove prima ci avevano in pregio e stima, si faranno beffe di noi e forse ancora ci faranno qualche scherzo. Sicché o lasciaci questi panni bigi che noi abbiamo, o seppur vuoi farci vestire, facci vestir moderatamente, senza oro né seta, perché io ti so dire che noi non siamo per riuscire troppo bene in questa corte, e massime questo mio figliolaccio, il quale è più goffo che lungo, e ogni giorno farà qualche disproposito da far ridere la gente, e forse ancora piangere.
Questa favola che tu m'hai narrata è molto esemplare, ma non ho dubbio che tu faccia scappate, perché fino ad ora m'hai dato chiaro segno del tuo raro intelletto e non ti tengo per donna ruvida, sebbene i panni e la vil scorza lo dimostrano, ma sebbene per un oracolo. E sebbene Bertoldino alcuna volta parlasse o facesse qualche cosa fuora di proposito, come tu dici, sarà sempre periscusato, per essere egli giovane e non ancora esperto nelle città, e ogni dì, praticando con questi cortegiani, piglierà senno e ingegno. Tu dunque, Erminio, menali agli loro appartamenti e falli vestire di buon panno fino e provvedigli di quello che gli occorre, e come son posati, conduceli alla regina, che io so che li vedrà molto volentieri.
Tanto farò, signore. Orsù, venite con esso meco.
E dove ci volete voi menare?
Venite pur meco, non vi dubitate, che io vi voglio menar nell'alloggiamento di vostro padre.
Mio padre alloggia sottoterra lui, e però voi ci volete seppellire con esso lui. O mia madre, torniancene a casa nostra.
Ehi, vuol dire nelle stanze dove alloggiava tuo padre quando egli era vivo. Balordo che tu sei!
Faceva dunque osteria mio padre.
Perché osteria?
Ma se dice dove alloggiava mio padre, forza è ben che egli fosse oste.
Ehi, vuol dire dove egli abitava, cioè le stanze dove stava. Oimè, ben lo dissi io, ch'io sarei impacciata qua giù con questo bestiolo. Oh, fossi io restata a casa mia, volessero il cielo.
Orsù, venite pur meco e non vi sgomentiate, che questo non è nulla.
Così Erminio li condusse in una bellissima stanza tutta addobbata di panni d'arazzi e spalliere d'oro, co due letti ornati di padiglioni di broccato e cupola d'oro, e coperte di seta con bellissimi ricami e altre cose di grandissimo valore, e dopo fece venire lo sartore del re a vestirli alla civile. Dove che, stringendo esso alquanto il giuppone alla gola a Bertoldino, come a quello che era usato a portare i panni larghi, credendo che il detto sartore lo volesse affocare, incominciò a dire, gridando:
«Perché mi fa impiccare il re o strangolarmi qui?»
«Perché impiccare o strangolare? Che cosa dici tu?»
«Non sei tu il boia?»
«Io non sono il boia altramente, ma sì bene il sartore del re.»
«L'hai tu mai impiccato lui?»
«Perché vuoi tu che io l'impicchi, se egli è il mio signore?»
«Perché impicchi tu me, adunque, se mai non l'hai appiccato lui?»
«Come? Che io ti impicco? E che cosa ti faccio io da impiccarti?»
«Tu mi stringi tanto la gola che io non posso avere il fiato!»
«Egli il vestimento, che va così assettato alla gola, e per questo a te pare che io t'affochi nell'accomodarlo.»
«Se tu vai stringendo un poco più io non terrò saldo, perché sento che mi vien suso un castagnaccio che io ho mangiato poco fa. Guarda che il viene!»
«Non te lo dissi io che non terrai saldo?»
Bertoldino impronta il mostaccio al sartore con un castagnaccio ed esso, tutto colerico, dice:
«O ti venga il cancaro, porcaccio! Mira come tu mai concio il mostaccio. Oibò, possi tu creppare?»
«Non te l'ho io detto prima che io non starei al segno perché tu mi stringevi troppo la gola? Lasciami pur un poco i miei panni vecchi a me, ch'io non voglio che tu mi ficchi in quelle sacchette, ch'io mi vi affogherei dentro.»
«Orsù, insomma, il villano, o la città o la villa che egli si sia, sempre conviene che esso mostri la sua villania. Perché mai non si cavarebbe la rana del pantano. Pigliagli i tuoi panni e vestiti a tuo modo, che a voler vestire te nobilmente è proprio un voler metter la sella a un porco. E qui ti lasso, con il malanno che ti pigli, che io voglio andare a lavarmi il mostaccio.»
Così il sartore, col grugno tutto impiastrato di pasta di castagne, se ne andò a casa borbottando a lavarsi il volto. Poi fece la relazione al re di quanto gli era avvenuto, il quale, udendo ciò, fu quasi per riscoppiare di ridere, e poi gli mandò un altro sartore, il quale gli fece un abito alquanto più largo, e alla Marcolfa fece fare medesimamente una zimarra di buon panno fino, e poi, così vestiti, li fece condurre dalla regina, la quale, mirando quei due mostacci contraffatti, non poté fare che non desse nelle risa, La qualcosa vedendo la Marcolfa, dopo avergli fatto una riverenza così alla grossolana e salutatolo all'usanza di montagna, disse queste parole. Favola esemplare narrata dalla Marcolfa alla regina a proposito di chi è goffo e vuole abitare in corte. Serenissima regina, io udì una volta raccontare a una certa vecchia di lassù nel nostro comune che già le cornacchie soleano parlare come facciamo noi, e diceva questa buona vecchia, la quale doveva avere 120 anni, che a questi animali sempre è piaciuto di alloggiare sui campanili, come ancora in questi tempi, e dice che le andarono una volta ad abitare sopra la torre di Babilonia, e che stando elle colassù notavano i fatti di tutte le genti e vedevano che l'uno ingannava l'altro. Vedevano gli artigiani, la più parte bugiardi, i padroni sconoscenti, i servitori infedeli, le serve inobbedienti, le madri poco modeste, le figliuole scapestrate, i padri dissoluti, i figliuoli viziosi, le vedove scandalose, i cortegiani ambiziosi, i parassiti adulatori, i buffoni sfacciati, gli osti lusinghieri, le meretrici falsissime, i ruffiani malvagi e scelerati, e insomma vedevano tutto il mondo avviluppato, dovechè, notando i fatti d'ognuno, come ho detto, li andavano appalesando a tutto il mondo, a tale che l'uno più non si fidava dell'altro, e tutti i negozi andavano a male e ogni cosa alla peggio. Onde, essendosi scoperto che questi uccellacci erano cagione di tanta ruina, furono citati dinanzi al tribunale della regina degli uccelli e ivi accusati della loro loquacità. Siccome, andando scoprendo i vizi di questo e di quello, il mondo non faceva più faccende. Onde la detta regina gli fece un precetto, sotto pena di essergli pelato il capo con acqua bollente, che mai più elle non dovessero parlare, e le privò in tutto della favella. Pure stanno ancor con speranza di riaverla un giorno, per poter scoprire i vizi di questi tempi, i quali più che mai sono in colmo, e di continuo van gridando «cra, cra!», cioè di dì in dì stanno aspettando che gli sia concessa la grazia di poter parlare. Ma prima che le il perdessero, disse la buona vecchia che ella gli udì raccontar questa che ora ti dirò, se mi fai grazia ad ascoltarmi, e tutto torna a profitto nostro.
Dite pur su che queste vostre parole fino ad ora m'hanno dato grandissimo contento, né mai mi stancherei di stare a udirvi.